fuga, rapido o segreto abbandono di un luogo, imposto da gravi motivi, non sempre giustificabili moralmente. Efflusso di un fluido, attraverso la rottura di un condotto, componimento musicale.
Caro Roger, alla fuga si dà un po' troppo spesso un'accezione negativa, perché negativa pare essere la sua stessa radice etimologica. Si fugge, si scappa da qualcosa, perché sostanzialmente non lo si vuole o non lo si può affrontare.
Già, pare proprio che il fuggire sia spesso considerato un atto vile e vigliacco, disdicevole, privo di stile, moralmente ripugnante. Per una società costruita sull'ipocrisia e sul falso moralismo, il controllo sulla devianza, sul dissenso, sulla non omologazione e sulle regole passa anche e soprattutto da queste cose.
Già, e allora noi ci siamo chiesti, ma davvero la fuga non può avere una sua dignità, un suo peso stilistico, una sua statura intellettuale e psicologica, una propria autonoma dimensione?
In una società presenzialista, dove esisti solo se sei visibile, il tema della sparizione, della scomparsa, della sottrazione, della fuga è veramente affascinante. Regala suggestioni, stimola ampie riflessioni, anche perché poi non è detto che fuga significa automaticamente fuggire da qualcosa o da qualcuno.
Ad esempio, si potrebbe fuggire per salvare se stessi o qualche nostro caro, per ricominciare, per cercare nuove opportunità, per mettersi alla prova o riguadagnare dignità al nostro vivere quotidiano.
Già.
E poi, per quanto drammatico sia, è comunque un cambiamento, uno stimolo, una spinta. Insomma, e ve lo dicono due professionisti del pessimismo, due sottosegretari in pectore del Ministero della Preoccupazione, non è detto che fuggire sia sempre una cosa negativa.
Se siete quindi inclini alla sparizione, all'autoconfino in incognito, se volete davvero darvela e sparire per sempre senza dover fare i conti con i segugi di chi l'ha visto, gogna mediatica del fuggitivo, sappiate che oltre ad avere il nostro incondizionato applauso, dovrete però scrupolosamente osservare 11 elementari regoline, che
già
sono anche la miglior difesa della vostra quotidiana privacy e del vostro sacrosanto diritto alla riservatezza, se di questo si può ancora parlare.
E non so se si può parlare. Caro Roger, sai benissimo che ogni nostra abitudine, movimento, acquisto ormai lascia un'evidente traccia di sé. Viviamo infatti nella società con la più alta concentrazione di strumenti di controllo che la storia abbia mai prodotto. Al di là di tutta sta fuffa sulla sicurezza e sulla paura, tutto questo si trasforma regolarmente in un signor business per i soliti furbetti ben attrezzati. Gli informatici senza scrupoli, i tuoi amici, eh? Le odiose agenzie di marketing, non ne parliamo, le agenzie di investigazione, i mercanti di identità che della privacy, sai cosa fanno? Si fanno beffe.
Ah, eppure la fuga, la sparizione è possibile anche se richiede maggiore attenzione. Probabilmente se Ettore Majorana sparisse domani, così come ha inspiegabilmente fatto il 27 marzo 1938,
confermo.
Lo ritroverebbero nel giro di una settimana seduto al bar di un circolo arci del Reggiano.
Ma va.
Quindi gente, aprite i taccuini e prendete appunti che dovete necessariamente seguire qualche raccomandazione.
Innanzitutto il cellulare, il vostro inseparabile amico, il vostro confessore digitale, quello che non spegnete mai, neppure quando andate a dormire o magari sotto la doccia. Se ne acquistate uno nuovo, ecco, quella infernale macchinetta la dovete spegnere e dovete anche levargli le batterie. Se poi dovete prenderne uno nuovo ancora, lo fate acquistare a qualcun altro. E che sarà mai? Se lo dovete accendere, fatelo solo in luoghi pubblici affollati. Se dovete comunque chiamare, un bel consiglio disinteressato: usate il buon vecchio telefono pubblico.
Le vostre comunicazioni digitali vanno schermate. Prendete le email, vanno protette con software che criptino le trasmissioni e lasciate stare i servizi gratuiti, perché sono quelli meno sicuri e ampiamente alla mercé degli informatici.
Se dovete navigare in rete, fatelo solo con un antivirus decente, aggiornato e magari free, non le solite fuffe. Attenzione però a dove andate, perché se vi beccate un malware, le vostre tracce saranno visibili tanto quanto quelle come dell'impronte della sabbia.
Proteggete i vostri file usando software che cancellano i vostri passaggi, quello che state facendo e magari anche le cancellature. Da un banale documento di testo si può risalire alla licenza del software, alla proprietà, alla macchina in uso, al numero di telefono, alla taglia delle vostre mutande.
Evitate le telecamere di sicurezza, rimanendo alla larga dalle aree videosorvegliate. In alternativa, fate come Jason Bourne, indossate sempre cappelli e non rivolgete mai, dico mai, lo sguardo verso l'alto.
Evitate le mail pubblicitarie e se dovete registrarvi su un sito usatene una nuova, appena creata per l'occasione.
Viaggiate in incognito, usate i mezzi pubblici o la bici, che vi fa pure bene per il colesterolo. Niente varchi elettronici, niente autostrade, no telepass, no bancomat, no money, no.
Usate solo cash, con tanti banconoti. Niente carta di credito, niente carta fedeltà dei supermercati, che tanto sono tutte fregature. E poi con i punti al massimo vi rifilano un infame tostapane che finirà sparato in discarica, Berta.
E per cortesia, non combiniamo idiozie. Niente acquisti online con la carta di credito.
E per quanto riguarda i documenti d'identità, beh, quelli servono sul serio. Bisogna averli, non c'è scampo. Però magari usateli con parsimonia.
Undicesima e ultima regola. Cercate di seguire le regole precedenti con parsimonia. Ma soprattutto, non fatevi venire un coccolone paranoico, che non siete mica Will Smith in Nemico Pubblico.